Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Intanto vi do una bella notizia, che l'altro giorno, cioè il 25, il giorno dell'Annunciazione, io stavo nella Santa Casa di Loreto e naturalmente ho pregato per tutti quelli che il Signore mi ha fatto incontrare, sia fisicamente, diremo, e anche quelli via etere, per cui tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, li ho portati là, nella Santa Casa, dove è apparso l'angelo alla Madonna per annunziare, ecco, la sua maternità. Pertanto vedete che non mi dimentico di voi e ho pregato, ma anche voi pregate per me, perché possa essere sempre un servo inutile, vero, che possa fare qualche cosa per dar gloria a Dio e all'Immacolata. Bene, anche te sei Anna, ho portato là anche te.
Infatti,
sì,
grazie, pensavo, dico adesso dovrebbe fuori sentirsi un coro di tutti gli ascoltatori con il loro grazie, proprio davvero immenso, perché sappiamo che tu ci ricordi, non dubitiamo mai di questo, sì, del tuo ricordo nella preghiera.
Sì,
a maggior
sì.
ragione, e noi dobbiamo, ecco, collaborare, rispondere anche al tuo invito, certo. Grazie,
certo.
Claudio, grazie.
Sì, questa mattina in chiesa c'è un tizio, poveretto, che ha dei problemi, è un tipo piuttosto scrupoloso, no? Per cui diciamo che si confesserebbe anche due volte al giorno, ma diciamo sono gli scrupoli, le preoccupazioni, c'ha anche delle preoccupazioni, ma diciamo è un tormentato. Dico, guarda, stai attento, ricordati che tutto passa, eh? E lui aveva la corona in mano. Dico, vedi, tu continui a passare da un grano all'altro, vedi che passi da un grano all'altro. Se tu ti fermassi su di un grano solo, la Madonna dice, oi, svegliati, perché devi andare avanti e non fermarti su di un grano, no? Per cui, dico, questa è un po' la spiegazione della tua situazione, perché tu sei fissato, diremmo in un certo senso, su alcune cose o sui tuoi scrupoli e non vai avanti, e quello veramente è una tentazione, no? Perché noi, dice, il Signore dice, ogni giorno ha la sua pena, pertanto tu oggi che pena c'hai, no? C'hai quella di ieri, dell'altro ieri, cioè non ti liberi da queste pene, te le porti dietro, dico, vabbè, anche, diciamo, anche i pennuti si portano dietro le penne perché sono dei pennuti, però nel caso tuo, ecco, devi pensare che devi dire, oggi intanto lo devo vivere amandoti con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, ecco, forse domani qualcosa cambierà, ma se tu non vorrai che domani cambi qualcosa, donami domani che io ti ami più di oggi, per cui qualcosa è cambiato o qualcosa cambierà, ma non fermarti, perché vedi che la corona del rosario è uno scorrere di Ave Marie. E anche la nostra vita è uno scorrere di problemi, di sofferenze, di gioie, di tante cose, ma vanno avanti. Quello di ieri non c'è più oggi, domani ci sarà qualche cosa di nuovo. Avanti sempre, non fermarsi mai. Siamo nelle mani di Dio. Lui ascolta la nostra preghiera. Lui ha l'orecchio che sente il grido del povero, sente il lamento. Il lamento del perseguitato, sente tutto, lui vede, ma dice, sta attento, figlio caro, perché è nostro padre, vero, Dio è nostro padre, dice, vedi, io vorrei che tu somigliassi di più a mio figlio Gesù, per cui per somigliare a lui devi rinnegare te stesso, per somigliare a lui devi prendere la tua croce, per somigliare a lui devi camminare e mettere i piedi dove l'ha messi lui, per cui io voglio che tu sia immagine e somiglianza mia che si esprime nel figlio mio Gesù che cammina davanti a te, davanti a noi. Cosa volete? Tutto passa, no? Noi qua praticamente ci stiamo finché staremo qua, ma poi finirà questo. Se andremo dritti in paradiso, magari, lo speriamo, ma bisogna veramente farsi santi, e se no, anche se andremo in purgatorio, anche lì passerà fino al giorno in cui entreremo in paradiso, poi diciamo lì le cose saranno eternamente stabili, non ci saranno più problemi, tentazioni, prove, avremo vinto la santa battaglia, avremo mantenuto la fede avanti sempre. Cioè il cristiano che crede di vivere, diciamo, con panini spalmati di Nutella, ha sbagliato religione, no? Perché non è la nostra. Diciamo, Gesù dice: chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Dobbiamo somigliare al nostro Salvatore, diventare a nostra volta dei piccoli corredentori, ecco, offrire qualcosa per aiutare i nostri fratelli. Le pene, ma sai, Gesù nel Getsemani era triste fino alla morte, tu oggi sei triste, diciamo forse somiglia un pochino a Gesù, perché non sei triste fino alla morte, no? Però sei un po' triste perché vedi, dici, questo mondo come è fatto, i miei figli me li rovinano, e lo so, tu pensi che la Madonna non sia preoccupata perché il mondo gli rovina i figli che sono più suoi che nostri, che sono più di Dio che nostri, pertanto condividiamo e diciamo: bene, io oggi patisco per questo motivo, unisco le mie pene alle tue, o dolcissima madre addolorata, ecco, voglio condividerle e dire: ti ringrazio che mi dai l'opportunità di purificarmi dai miei peccati, e offrendo, diciamo, queste mie pene, anche far del bene a qualche figlio tuo, fratello mio, che tu sai in questo momento magari sta spirando, è sul letto di morte, ha bisogno di essere aiutato. Offri, 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 non perdere tempo, non ti fermare su quel grano del rosario, vai avanti. Mi ha guardato, poi diciamo, ha detto sì, speriamo, insomma, che sia servito a qualcosa, però ho visto che mentre lo spiegava lui, me lo spiegava anche a me, per cui faceva bene anche ad Anna, vero Anna?
E come no, certo, ne avvantaggiamo tutti da queste considerazioni.
È così. Non ci si può fermare, certo. Ma sai, io ho questo problema, cosa vuoi che sia? Il prossimo grano c'è un altro problema, certo. No? E quell'altro più avanti ne avrà un altro ancora, continua a scorrerli finché li consumi tutti. Quando hai consumato tutti i grani, hai consumato anche tutti i problemi e sei in paradiso.
Che bello. Eh sì, bisogna trarre
vantaggio. Buona consumazione, buona consumazione.
Certo.
Bene, bene, fra poco siamo, vero,
ormai prossimi.
Siamo a Pasqua, siamo a Settimana Santa.
Delle Palme, ormai tra alcuni giorni inizieremo proprio con la Domenica delle Palme.
Sì, sì, ecco. Difatti io spero, diciamo, di poter vivere anche queste giornate che il Signore ci offre con la Santa Liturgia, ecco, perché venga vissuta secondo il pensiero di Dio, ecco, non dobbiamo dire: oh, mamma mia, adesso arriva la Settimana Santa, ma speriamo che venga la Pasqua. Guarda che la Settimana Santa dura tutta la vita, cioè tu da quando nasci a quando muori, tutta una Settimana Santa, no? Perché noi non siamo ancora in paradiso, no? Per cui dobbiamo fare, diciamo, in un certo senso un tempo di cioè uno che rinnega se stesso e prende la sua croce, secondo voi non deve fare una quaresima di tutta la vita, più o meno, sarà lieto, i giorni lieti sono i giorni in cui tu il Signore ti rende la gioia di sentire che stai vivendo, per me vivere è Cristo, allora quello è una grande gioia, è una risurrezione dell'uomo vecchio nell'uomo nuovo, perché vive in Cristo Gesù. E insomma, vabbè, Anna, oggi abbiamo una lettura, diciamo, che noi ci fa pensare a persone nostre care, molto vicine, vero, che ci assomigliano molto, che sono, sembrano i Geremia moderni.
È vero, è vero. Eccomi, allora, per aver profetizzato la rovina di Gerusalemme, Geremia viene imprigionato. Una volta liberato, non volendo più esporsi a nuove minacce e percosse, vuole esimersi dal profetizzare ancora, ma per un lume divino predice un nuovo flagello a tutta la nazione. Essa sarà invasa, deportata in Babilonia e privata delle sue ricchezze. Geremia, come tutti i profeti, fedele alla missione ricevuta dal Signore, non teme chi lo avversa e anche nella persecuzione loda Dio. Sola forza e sostegno di chi confida in Lui. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno, perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. E qui sono, cioè, è parola di Dio questa, per cui il Signore ci rivela i pensieri che sono nel cuore degli uomini. E lui non sbaglia, perché proprio così è il cuore dell'uomo, così pensa l'uomo quando deve avversare un giusto, un prode, un valoroso, un servo di Dio. Qui deve essere provato, come Gesù Cristo del resto, perché Gesù Cristo è stato calunniato, è stato denunciato ed è stato condannato, terrore d'intorno, ecco. Gridavano tutti a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Voi pensate, tu non senti una parola di conforto, sei accerchiato da un branco di cani che abbaia, che ti vuole sbranare, e non c'è nessuno che allontana i cani, no? Tu praticamente ti ritrovi, ecco, vedi i denti canini che fra poco si affonderanno nelle tue carni. Allora sentivo la calunnia di molti, ma oggi, vedete, a quel tempo diciamo che la cosa era circoscritta presso, non so, il popolo, ma diciamo di Gerusalemme, ma mica tutti lo sapevano, ma diciamo parecchie persone lo sapevano, diciamo era circoscritto a un certo numero di persone, ecco, tutto quanto, tutta sta cattiveria, no? Ma oggi con i mezzi di comunicazione, dunque i giornalisti stanno aspettando di mettere scandali, di diciamo portare notizie eclatanti, se sono vere o non sono vere non ha importanza, intanto dobbiamo riempire le pagine di oggi, poi diremo magari se non sarà vero, mentre prima abbiamo messo le prime pagine, poi quando la persona sarà liberata da tutto ciò, magari tra la pubblicità, diciamo, dei supermercati e dei cinema, magari ci sarà un trafiletto dove sarà scritto che il tizio è stato assolto perché, no, ma però quando invece è stato calunniato, quando è stato condannato, era sempre in prima pagina. Questo è il metodo che usano oggi, diciamo, i servi del primo accusatore. Chi è il primo accusatore? Lucifero. È l'accusatore dei fratelli, per cui quando è possibile accusare qualcuno, che sia vero o che non sia vero, non ha importanza, no? Bisogna muovere, diciamo, bisogna pensare che, cioè, questo ha anche un effetto psicologico, cioè, parlando male degli altri, tu praticamente, che non sei come quelli là, è vero, ti senti buono, no? Cioè, meno male che io non sono come quelli là, cioè, praticamente come diceva il fariseo, no? Ah, vedi quanti briganti, quanti ladri, quanti imbroglioni, quanti blasfemici sono, meno male. Ecco, queste cose si leggono con, diciamo, con un sospiro di sollievo, per dire meno male che io sono ancora, faccio parte dei buoni e dei giusti, no? Ma in pratica è perché l'uomo, soprattutto il cristiano, è poco cristiano, perché se fosse un vero cristiano ricorderebbe tutte queste cose, e quando capitasse a qualcuno, ovvero che denunciatelo, lo denunceremo, e la calunnia e tutte queste cose, dovremmo subito pensare un momento. Non è che quella persona lì adesso il Signore l'ha messa alla prova perché vuole che somigli di più a lui, qui andrebbe a pregare per questa persona perché abbia la forza di superare, ecco, questo terrore che c'è tutto d'intorno. Invece no, perché vedete, capita, mi raccontavano un fatto, no, che una persona che era passata attraverso queste prove, vero? Poi in chiesa, quando hanno detto scambiatevi il segno della pace, quella persona che sui giornali era finita con un sacco di calunnie, vero? E nessuno voleva dargli la mano, capite? Per cui, altro che la pace sia con voi, neanche in chiesa, no? Pertanto i cristiani non sono cristiani, cioè non pensano secondo Cristo, non conoscono Cristo, non conoscono il suo percorso, perché se lo conoscessero, rinnegando se stessi e prendendo la croce, lo conoscerebbero, per cui vedrebbero tra la fila di coloro che seguono Gesù rinnegando se stessi, vedrebbero anche queste persone, direbbero aiutiamolo, sosteniamolo, facciamo da Cirenei a quel poveretto, perché hanno scelto proprio lui adesso per massacrarlo, no? Per cui andiamogli incontro con la carità, vero? Con l'amore, e fargli capire che noi vogliamo patire insieme a lui, non, ecco, ma cari miei, queste cose qua sono accadute a Geremia, ma sono accadute anche a persone e a profeti prima di Geremia, e capiterà, vedete che è capitato anche a Padre Pio, diciamo, di tutto e di più si è sentito, ma capiterà, sta capitando e capiterà ancora, perché l'accusatore dei fratelli, diciamo che ha un suo, diremo così, un suo libro, diciamo, o un suo disco, che una volta c'erano i dischi, vero? E si diceva che è come un disco rotto, no? Che continua a girare, che senti sempre le stesse parole, non funziona più, cioè forse il disco rotto continua a ripetere sempre le stesse cose, no? E cambiano i tempi, cambiano i nomi, ma la musica è sempre la stessa. Allora, diciamo che quando vediamo uno che è accerchiato, quando vediamo una persona che è calunniato, quando, diciamo, addirittura la gente si gode a prendersi beffa della persona presa di mira, vero? E si diventa pettegoli, poco poco si diceva, ma sai quello là, l'ho visto una volta che si puliva il naso, maleducato che è, ma dico, tira fuori ancora qualcos'altro, no, non c'hai altro da dire, no? Vabbè. E insomma, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo, tutti i miei amici aspettano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta, capito dove vogliamo arrivare? Questa qui è praticamente il disco rotto che dal tempo di Geremia, ma prima con Gesù, perché questa situazione che ci racconta Geremia, praticamente si riferisce non soltanto a Geremia, che era la figura di Gesù, vero? Accerchiato, ci vendicheremo, ecco, ci prenderemo la nostra vendetta, perché lui che ha detto razza di vipere, è vero, che Gesù quante gliene ha dette ai farisei, non è che non era mica un pacifista Gesù, non era mica un pacifista, no? Doveva andare d'accordo, noi vogliamo andare d'accordo con tutte le religioni, no? Gesù Cristo neanche un po', era la religione sua, però combatteva tutte le cose errate, non faceva passare niente che non fosse verità, pertanto addirittura era un provocatore, altro che non era un pacifista. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere, arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Difatti poi quando le cose girano, perché c'è un tempo per costruire, c'è un tempo per demolire, c'è un tempo per ricostruire, diciamo coloro che hanno demolito, coloro che vedranno il danno che hanno compiuto, ecco, dovranno arrossire, non avranno successo, la loro vergogna sarà eterna e incancellabile. Il Signore degli eserciti che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Dice, io non posso far nulla contro questi qua perché mi hanno accerchiato e diciamo hanno, diciamo, il coltello, si dice così, dalla parte del manico, no? Si dice, però il Signore è lui che governa tutto ed è Signore, per cui per lui ribaltare le cose ci vuole un attimo, ma intanto vuol provare il giusto e vuol vedere se il giusto vive da giusto, se resiste a tutte queste prove, ecco, vuol vedere se comunque continua ad essere fedele o se cede anche a magari a proposte o a scendere a compromessi, eccetera, eccetera, no. Ho affidato la mia causa a te, Signore, per cui ci devi pensare tu, io confido in te, non ho timore perché tu sei al mio fianco, pertanto come voi pensate a Gesù, no? Gesù non aveva bisogno di essere aiutato da nessuno, pensate che quando hanno detto chi cercate? Gesù il Nazareno, sono io, e sono caduti tutti per terra, pensate un po', solo a dire sono io. Ecco, la potenza di Dio, no? Diciamo nel dire sono io, ecco, ha fatto stramazzare a terra tutti quelli che stavano attorno, non li ha neanche toccati, no? Per far capire, ma avete capito chi sono io? Sono il Signore, e per me con un soffio vi faccio sparire tutti quanti, diciamo, se lo volessi, no? Ho i miei angeli che potrebbero difendermi, ma io devo dare il buon esempio e devo essere maestro in parole ed opere, per cui mostro la mia mitezza, la mia mansuetudine, la mia pazienza, tutto un elenco di virtù da praticare, vero? E le ha praticate il Signore e vuol vedere che noi gli somigliamo e pratichiamo con il suo aiuto tutte le virtù di colui che è provato, ecco, in questa situazione che oggi, come dico, è mondiale, perché non solo sui giornali, ma in internet, diciamo che lo sanno anche in mezzo alla foresta, per dire, no? Che una persona è così, 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 per cui è proprio davanti al mondo intero viene svergognata una persona, ma poi le cose possono cambiare e poi vedremo se vengono svergognate le persone che hanno fatto il male. Cantate inni al Signore, lodate il Signore perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Ecco, cantate inni al Signore, cioè dobbiamo essere riconoscenti, avere fiducia, Signore. Noi sappiamo che tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu sai tutto di me e quando tu vuoi che questa cosa finisca, finirà, ma intanto tu vuoi che io offra, tu vuoi che io somigli a te, per cui è un'occasione ottima, ecco, da offrire queste prove per la salvezza delle anime, per il bene della Santa Chiesa, per il bene del mondo intero. Pertanto, Signore, se io sono nella prova, sono provato, sono strapazzato, non arriverò mai ad essere strapazzato come te. Qui tu mi fai assaggiare una stilla, è vero, di quell'amaro che hai dovuto bere fino all'ultima feccia. Ecco. E poi c'è il Salmo che dice: nell'angoscia ti invoco, salvami Signore, per cui l'angoscia il Signore la permette, lo permette questa angoscia, no? Però vedi che cosa ci insegna il Signore? Di non morirci sopra l'angoscia, ma di rivolgersi al Signore dicendogli salvami, per cui è vero che sto male, ma tu, Signore, sei il mio bene, per cui io mi rivolgo a te, io guardo a te per essere raggiante, io so che da te viene la mia salvezza, per cui sono nell'angoscia, ti invoco, salvami Signore, tu sei la mia forza, tu, dice, ti amo Signore, mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, state attenti alle parole, intanto ti amo Signore, allora ti devi domandare, ma veramente tu ami il Signore? Perché sto salmo non lo puoi mica dire se non lo vivi. Ti amo Signore, ti amo veramente con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, ti amo. Qui dico, Signore, devo dire che ti amo, ma di fatto non è vero, per cui mi vergogno, Signore, perché questo salmo l'hai fatto per me e non lo posso pronunciare perché non ti amo, Signore, con tutto il cuore come tu mi hai ordinato. Ti amo, Signore, mia forza. Ecco, se io, amando te con tutto il cuore, l'anima, la mente, poiché l'amore è unitivo, Anna, tu sai quante volte lo ripeto questo concetto, se io ti amo con tutto il cuore, l'anima e la mente, sono unito a te, tu sei mia forza, ecco perché ti amo Signore, mia forza, ma sei mia forza se ti amo, perché se no non sei mia forza, perché non sono unito a te. Signore mia roccia, allora se tu sei il mio Signore, tu sei anche la mia roccia, perché io in te confido, sei la mia fortezza e il mio liberatore, io confido in te perché sono unito a te e tu sei onnipotente, io non temo alcun male, anche se camminassi in una valle oscura, vero? Allora, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo, invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Ma tutto parte, avete visto, il Salmo comincia con ti amo, che se manca quello, ragazzi miei, non sta in piedi nulla. Cioè la base è l'amore a Dio, perché il primo comandamento, ti amo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, perché vacilli, perché confidi in te stesso, perché non ami Dio con tutto il cuore, per cui tu senti che le tue gambe non ti reggono, perché non ami Dio come ti è stato comandato, suggerito, ecco, pertanto tutto quello che si legge dopo siccome è partito con ti amo Signore, se non c'è l'amore a Dio non sta in piedi nulla di quello che dici dopo, devi amare Dio con tutto il cuore. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Pensa che roba, tu ti trovi in quella condizione, cioè vedi che praticamente noi pensiamo anche ai nostri fratelli, vero, perseguitati, sgozzati, mamma mia, vieni catturato, vieni maltrattato, vieni sgozzato, cioè tu praticamente ti trovi in una situazione flutti di morte, ecco, dunque mi circondavano flutti di morte, sapevo già che mi volevano ammazzare, mi travolgevano torrenti infernali, il demonio che ti dice ecco tu che sei un testone perché non vuoi scendere a compromessi, vedi, ecco, perché non dici che anche tu sei disposto a cambiare religione piuttosto che farti ammazzare, fatti furbo, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali, mi sentivo ormai, ecco, ancora poco tempo e sarò, ecco, è prima di morire, naturalmente alla prova, ma io confido in te, oh Signore. Ecco, è come, ecco, nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. E allora tu vedi Santo Stefano, vero, lapidato, che non ha paura, dice vedo i cieli aperti, è vero, per cui il Signore ha ascoltato il grido del giusto, nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi giunse il mio grido, e dice non imputar loro questo peccato, la mia morte, no? Ecco, per cui dalla paura è passata la gioia, già vedeva il cielo aperto. Ah, perché? Perché amava Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente. Invece con questa fede da conigli, diciamo con questa fede da tiepidoni, basta che noi sentiamo un cane che abbaia, ci sentiamo già i garretti morsi, anche se il cane, diciamo, è di là di una rete, perché siamo dei fifoni, perché non siamo dei cristiani che difendono la verità, che difendono la giustizia, siamo così degli opportunisti, ecco, e andiamo secondo la corrente. Noi dobbiamo seguire Gesù Cristo, non la corrente, perché dovremmo rendere conto a Gesù Cristo, non alla corrente. E allora vedete come la parola di Dio ci ammaestra, ci insegna, ci mostra, ecco, come sa da vivere, come deve essere il cristiano, deve somigliare a Gesù Cristo, immagine e somiglianza di Dio. Ecco, e a questo punto, Anna, è meglio che mi fermo, vero?
No, pensavo proprio anche ai martiri di questi tempi, al Messico, quante creature hanno, ecco, veramente dimostrato la loro fede con questa grandezza, con questo eroismo, e lì vedi solo il Signore che ti conduce, sì, perché umanamente ti spaventa.
Quel bel film,
mamma mia,
vero, dei martiri messicani, cristiada, che sì, poi non lo fanno manco vedere nelle sale, bisogna far vedere, sì, donne nude, bisogna far vedere, sì, scandali, bisogna far vedere le porcherie, no? Le cose così, diciamo, ma sai, vedere le persone che muoiono per la fede, un bambino,
certo,
che muore per la fede,
credo,
no, beh, ma i tempi sono cambiati, no? I flutti, certo, di morte ti avvolgono perché vogliono che muoia la tua fede, eh?
Certo.
Ma allora noi chiediamo la pausa musicale, sì, vero? E diciamo tra qualche minuto dopo la pausa musicale noi proseguiremo con la nostra conversazione, questa, diciamo, sono meditazioni quaresimali queste, vero? Però sono quaresimali che producono i quaresibeni,
certo. Certo.
Ecco, i mali vengono se non ascolti Gesù Cristo, ma se li dai retta sono quaresi beni, non quaresi mali, e sono beni eterni. Allora, tra qualche minuto ci sentiamo, vero? Ave Maria.
Tra poco, sì, Ave Maria.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione. Anna, a te la parola per la lettura del Santo Vangelo. Santo Vangelo, lieta notizia perché è verità. Perché è lieta notizia? Perché è verità. Con tutte le menzogne che sentiamo, vero? Non sono liete notizie le menzogne, no? La lieta notizia è la verità. Gesù è via, verità e vita. A te la parola, Anna.
Certo. I miracoli compiuti da Gesù erano chiari segni della sua potenza divina, ma i giudei, anziché credervi, vi si opponevano. Costoro, pur conoscendo le profezie messianiche, non vollero riconoscere nella persona di Gesù il Dio fatto uomo, l'atteso Redentore, ma lo accusarono di blasfemia e volevano lapidarlo. Per il Salvatore, però, non era ancora giunta l'ora della passione e morte. Per questo lasciò quel luogo e ritornò al di là del Giordano. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate, conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui.
Molti credettero in lui, quelli che erano puri di cuore, quelli, le persone semplici, ma questi erano ostinati, perché Gesù ha spiegato chiaramente le cose ed erano anche con spiegazioni logiche. Dice: «Come fate voi a condannarmi che io ho compiuto queste opere?» Per cui, diciamo, quando uno è ostinato e vuole la morte dell'altro, non c'è niente che tenga, quello deve morire, no? A morte Gesù Cristo è libero Barabba, però siamo stati accontentati, perché Barabba è libero, eh? Siamo stati accontentati. Adesso però ci lamentiamo che Barabba è libero. Ma chi è che l'ha voluto libero? Mica Gesù Cristo, l'abbiamo voluto noi, abbiamo voluto a morte la verità. Venga, diciamo, vogliamo essere governati dalla menzogna. Invece che essere governati da Dio, vogliamo essere governati dagli uomini, che sono contro Dio. Sono scelte che noi facciamo e dobbiamo stare attenti quando gridiamo. Gridiamo per che cosa? Per avere la vita di chi o la morte di chi? Cari miei, quando siamo chiamati anche a votare, dobbiamo stare attenti cosa votiamo, come votiamo, se diamo corda a coloro che lentamente vogliono distruggere tutto ciò che è sacro, anche se talvolta si presentano con una pelliccia di agnello, ma hanno certi denti canini che non corrispondono al tipo, diremo così, alla specie animale che è quella della pelliccia che sta di fuori. Anna, io credo che Don Dolindo si sbizzarrirà a dire tante cose, è vero?
Certamente. Quindi proseguiamo con la lettura del commento di San Giovanni, capitolo decimo, sono a pagina 1890. I giudei capirono perfettamente il significato del discorso di Gesù e di nuovo si divisero in due campi. Alcuni lo trattarono da indemoniato e da pazzo ed incitarono il popolo a non dargli retta. Altri invece, commossi per la verità e l'amore che traspariva dalle sue parole e convinti dal miracolo della guarigione del cieco nato, li controbattevano, dicendo che quel discorso non era discorso da indemoniato, e il miracolo del cieco nato non poteva essere un'opera diabolica, avendo dovuto Gesù come creare nuovamente quegli occhi che mai avevano veduto. Se il Sinedrio avesse avuto un minimo di buona fede, avrebbe dovuto riconoscere in Gesù il Messia. Invece volgeva tutto in male e cercava solo l'opportunità per catturarlo ed ucciderlo. Praticamente si comportava da pastore falso e mercenario, giustificando le parole di Gesù, e lungi dal raccogliere le pecorelle del suo ovile, cercava di disperderle ed ucciderle. Gesù camminava sotto il portico di Salomone, questo portico risparmiato dai Caldei nella distruzione di Gerusalemme, sorgeva al lato orientale dell'atrio dei pagani e Gesù vi passeggiava pregando, con lo sguardo al Padre, in un atteggiamento pensoso e raccolto che dovette impressionare i giudei, divisi com'erano da una doppia tendenza e incerti sul modo come dovevano riguardare Gesù. Si affollarono perciò intorno a lui e gli domandarono: «Fino a quando terrai sospeso l'anima nostra? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Probabilmente non gli fecero questa domanda insidiosamente per avere occasione di condannarlo, perché non gli chiesero se fosse il Figlio di Dio, ma se fosse il Cristo. Essi però non si accorgevano di non avere l'anima disposta a sentire la verità. Anzi, molti di loro avrebbero inconsciamente desiderato che egli avesse risposto come il Battista: «Non sono io il Cristo». C'è a volte nelle domande che si fanno una strana psicologia. Si interroga con la risposta già formulata. Si chiede più per sentir confermato quello che si pensa che per essere veramente consigliati. Si è certi che non ci si può rispondere diversamente. Gesù Cristo, che conosceva bene il cuore dei suoi interlocutori, rispose: «Ve lo dico e voi non credete, ve lo dico con le opere e ve lo dico anche con le opere e con le parole, poiché le opere che compio nel nome del Padre mio, queste mi rendono testimonianza». Sapete dunque già quale risposta io posso dare alla vostra domanda, ma voi non la intendete, perché non siete delle mie pecorelle. Un attimo che giro pagina, ecco, Gesù Cristo non voleva dire che essi erano impossibilitati a credere, quasi per un destino ineluttabile, ma che non essendo sue pecorelle, cioè non seguendolo con amore e col desiderio di essere guidati, illuminati e pascolati da lui, non intendevano le sue parole e non davano peso o significato ai suoi miracoli. Egli li aveva chiamati, li voleva come sue pecorelle, ardeva dal desiderio di averli, ma essi si rifiutavano di seguirlo e quindi rendevano impossibile in loro la penetrazione e la luce della verità. Se l'avessero seguito come sue pecorelle, avrebbero capito le sue parole e inteso il significato dei suoi miracoli. Sarebbero stati in comunione con lui ed avrebbero avuto la bella speranza dell'eterna salvezza. Gli scribi e farisei cercavano in realtà non di sapere la verità, ma di strappargli le anime, mettendole in imbarazzo e presumendo di disingannarle poi con le stesse sue parole. Perciò Gesù, in un impeto di amore, quasi serrandosi al cuore le sue pecorelle fedeli, disse: «Nessuno me le strapperà di mano. Quando esse vengono a me, io le nutro e le sostento con la grazia che il Padre mio mi ha data. E questa incomparabile ricchezza sorpassa ogni cosa, è superiore a qualunque insidia e a qualunque forza umana o diabolica. Nessuno potrà rapire le anime dalle mani del Padre mio e dalle mie mani, poiché io e il Padre siamo una sola cosa. Dicendo questo, il Redentore rispose anche alla domanda che gli era stata fatta. Egli non solo era il Cristo che veniva a salvare le anime, ma era il Figlio di Dio, una cosa col Padre consustanziale a Lui e veramente distinto da Lui. Io e il Padre siamo una sola cosa. Questa categorica e solenne affermazione suscitò tra i giudei un putiferio. Pieni di ira e di furore diabolico, raccolsero le pietre che si trovavano presso il portico e stavano già per lanciarle contro Gesù, quando egli pacatamente, fermandoli con la sua maestà, disse: «Vi ho fatto vedere molte opere buone che venivano dal Padre mio, per quali di queste opere mi lapidate?» Le opere dimostravano che egli era veramente Figlio di Dio, ed essi, volendolo lapidare per la sua affermazione, in realtà lo lapidavano per le opere miracolose che la confermavano. Misericordiosamente Gesù li stringeva con questa domanda, costringendoli a ricordare le sue opere, ma essi, sfuggendo al suo argomento, risposero con tracotanza: «Non ti lapidiamo per alcuna opera buona, ma per la bestemmia, e perché tu, essendo uomo, ti fai Dio». Riconoscevano le opere dunque, ma non volevano riconoscere quello che esse dimostravano, e prendendo le pietre per lapidarlo, si appellavano col fatto alla legge che condannava quella pena quelli che usurpavano il nome di Dio bestemmiando. Gesù, con un argomento ad hominem, li confonde, dimostrando che anche prescindendo dai miracoli che confermano la sua affermazione, questa non è contraria alla legge, e strettamente parlando non può essere condannata come blasfema. Nella legge, infatti, dice Gesù, e per legge intende tutta la scrittura, è scritto: «Io dissi, siete dei, sono chiamati così col nome di Dio, Elohim, dei, i giudici che debbono governare il popolo o amministrare la giustizia, perché partecipi della divina autorità e illuminati da una speciale grazia, quasi da interna parola di Dio, per giudicare con giustizia. Ora, se questi sono chiamati dei, e la scrittura non può errare, come potete riguardare blasfema la mia affermazione? Anche al solo lume della legge, se io sono stato santificato dal Padre, cioè ho ricevuto da Lui la stessa sua santissima natura per l'eterna generazione, e sono stato mandato nel mondo per giudicare tutti gli uomini. A questo poi aggiungete che io faccio le opere del Padre mio e che dimostro così non solo la mia missione, ma la mia identità di natura con Lui, poiché il Padre è in me ed io sono nel Padre». L'argomento era stringente, e quel che più era accompagnato da quella gran luce di verità che rifulgeva da tutte le divine parole di Gesù Cristo. Ma i giudei non solo non se ne mostrarono convinti, ma cercarono di catturarlo per condurlo innanzi ai giudei e farlo condannare. Egli però uscì loro di mano, passando tranquillamente in mezzo a loro ed avviandosi verso il luogo dove Giovanni aveva battezzato, al di là del Giordano, cioè nella Perea, sia per non dare agio ai suoi nemici di catturarlo, e sia per far ricordare al popolo la grande testimonianza che di lui aveva dato il Battista. Molti, infatti, andarono da lui in quei luoghi, che parlavano ancora del precursore e dicevano: Giovanni non fece alcun miracolo, ma tutto quello che disse di Gesù era vero. Lontani dalla triste influenza degli scribi e farisei, constatarono la verità e credettero in Gesù Cristo, confessandolo vero figlio di Dio. Gesù Cristo parla, conferma la sua parola coi miracoli, ma i giudei non gli credono e non ascoltano la sua voce perché non sono sue pecorelle. Seguiamo Gesù, nutriamo l'anima nostra dei suoi insegnamenti, coi suoi sacramenti e col vitale alimento che ci viene dalla sua Chiesa, se vogliamo essere pecorelle dei suoi pascoli ed ascoltarne la voce. Com'è possibile essere cristiani ed avvelenarci alle putride fonti del mondo? Quanti distruggono in loro i germi della grazia e spengono nell'intelletto la luce della verità, leggendo libri stolti, partecipando a conversazioni o a spettacoli frivoli e gettando nel loro cuore a piene mani le cattive sementi delle passioni. Siamo gelosi della nostra fede, siamo tutelatori accorti dei tesori che da essa ci vengono ed intenderemo la voce di Gesù ogni volta che si fa sentire nel nostro cuore ed ogni volta che ci parla per mezzo della Chiesa. Siamo pecorelle di Gesù e dobbiamo andare appresso a Lui con grande docilità. È un titolo di sommo onore e di immensa grazia. Che ci importa del mondo? Non ci accorgiamo che la vita sfugge e che il mondo non è nostra eredità. Andiamo appresso Gesù, buon pastore, vita e risurrezione nostra. Ogni giorno passato con Lui ci prepara all'eterna vita e alla risurrezione. Ogni comunione con Lui è un contatto di immortalità. Ogni conversazione con Lui è un'inondazione di luce e di grazia per noi, poiché Egli solo è la via, la verità e la vita. Vivendo con Gesù e di Gesù, saremo certi di vivere un giorno nell'eterna gioia, poiché nessuno potrà strapparci da Lui. Amen.
Ci sono cantici d'amore, sono cantici di chi è nella verità, perché chi è nella verità canta la verità, ma chi è nella menzogna digrigna i denti. Gesù non ha mai digrignato i denti, li hanno digrignati i suoi nemici. E così noi abbiamo ascoltato anche questa pagina del Vangelo con questa, diciamo, magistrale spiegazione. E dobbiamo imparare, certe cose non è che le ascoltiamo per curiosità. Ci sentiamo cosa dice Don Dolindo. No. Don Dolindo dice: sentiamo cosa dice Gesù, io te lo spiego, ma perché tu possa vivere Gesù. Ecco, per me vivere è Cristo, vero si dice? Ecco, però questo per me vivere Cristo bisogna volerlo, bisogna chiedere la grazia di poterlo vivere, perché siamo chiamati, vedete, voi siete dei, ma come stiamo vivendo altro che dei siamo, vero? Siamo... Talvolta non, diciamo, non si sa se abbiamo anche le corna sulla testa con i comportamenti, i cattivi esempi e la ribellione alla legge di Dio. Pertanto dobbiamo pensare, siate santi, perché io sono santo, secondo voi che cosa significa? Cioè, se io sono Dio e sono santo, voi dovete essere santi perché siete figli miei. Per cui dovete essere immagine e somiglianza mia, questo è il significato. E allora dice, ma io come faccio? È troppo difficile, non ce la faccio. Ma vuoi che Dio ti ordini una cosa che non si può fare? Ecco, pertanto se te lo comanda vuol dire che hai tutti i mezzi per poterlo fare. E dice, io non so fare i conti, capito? Se vai a scuola però imparerai a fare i conti, non è che uno nasce nella culla sa fare i conti, no? Li sa fare se si esercita a fare i conti, per fare la contabilità più avanti, insomma, a conoscere le cose che riguardano le cifre, le somme, le divisioni, le moltiplicazioni. Ma un bambino nella culla queste cose dice, ma io non le capisco neanche, cosa mi stai dicendo, io non capisco niente, no? Noi più o meno siamo conciati così, perché il Signore ci comanda di essere santi e non ci prende in giro, dice dovete essere santi perché io sono santo e vi do tutto ciò che serve perché voi possiate diventare santi, del resto io vi ho creati, voi non vi siete creati da soli, no? Per cui se io ti dicessi creati, come fai a crearti, no? Dice io non posso, no? Mi stai comandando una cosa che non esiste, io posso procreare perché tu mi dai la possibilità di procreare, ma sempre tutto dipende da te. Pertanto anche la vita della mia santificazione deriva da Gesù che è vita della mia vita. Se non c'ho Gesù che è vita della mia vita, io muoio, non posso vivere, non posso essere. Ecco, pertanto vedete come la meditazione non solo è necessaria, ma è indispensabile. Non si può vivere senza nutrirci della verità. Come fai a vivere nella verità se non ti nutri di verità e ti nutri anzi di menzogne? Però non ci rendiamo conto, perché siamo stati e siamo travolti da tutto ciò che il mondo ci propone, ma questo è il principe di questo mondo che ci propone queste cose. Il nostro Salvatore ci ha proposto esattamente il contrario e noi però ascoltiamo il principe di questo mondo. E naturalmente dobbiamo piangere i nostri peccati, dobbiamo piangere, non vogliamo piangere? Ci toccherà piangere. Perché non abbiamo dato retta a colui che è venuto a salvarci. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Lo diciamo all'inizio di ogni preghiera, ma dobbiamo essere anche coscienti che questa invocazione va fatta con fede. Dire, o Dio, vieni a salvarmi, perché sono accerchiato. La mia vita, che vuole essere... Vuol seguire te, è ostacolata da tutto, dice, nel posto di lavoro non trovo comprensione, se dico che quella cosa non si può fare perché è peccato, mi ridono in faccia, perché dico, ma cosa vuoi che sia peccato, ma non esiste niente, non esiste nessuno. Ma perché vai in giro vestito in quel modo? Perché io, se sono bello, devo far vedere le mie bellezze. Sì, sì, tanto le bellezze non sono neanche tue, no? Nel caso, per cui non puoi utilizzarle per far del male al prossimo. Per cui, diciamo, continuamente, chi vuol seguire Gesù Cristo, diciamo, ha un sacco di nemici, anche se non sono, come dire... Sono quelli invisibili, che naturalmente sono quelli che si danno più da fare perché lavorano sul nostro pensiero. Poi ci sono i collaboratori dei nemici invisibili che invece sono visibili, e tra sorrisi e bugie ti propongono un tipo di vita che è contraria a quella che ti comanda nostro Signore. E così praticamente vedete che la Quaresima, così detto tempo forte, ma vogliamo che sia forte o abbiamo da preoccuparci di chi vincerà il campionato di calcio, no? Lo vinceremo noi il campionato di calcio, perché piglieremo tanti di quei calci, proprio perché non avremmo vero, obbedito, non avremmo dato retta a Dio che è venuto a salvarci, è venuto a parlarci, a portarci la lieta novella. Per cui, ecco, cerchiamo veramente di, chiedendo alla Madonna addolorata, che ci ottenga il dono, ecco, di avere il dolore dei nostri peccati. Il vero pentimento dei nostri peccati, Signore, io mi pento e non dico e mi dolgo, dico Signore io mi pento, fa che io mi possa pentire più intensamente, io mi dolgo, fa che io mi dolga più intensamente, più profondamente, con tutto il cuore, Signore, non soltanto con una fibra del mio cuore, poi tutto il resto del mio cuore non si pente, non si duole. Signore, fa che quello che dico si realizzi, per cui questo pentimento e questo dolore sia reale in me. E siccome non ce l'ho, neanche questo lo posso fare da solo, devo chiedere la grazia. La dolorata mi aiuti a pentirmi e a dolermi dei miei peccati, perché questa tenerissima madre, anch'io ho spinto quella spada, vero, fino all'impugnatura che ha trafitto l'anima della mia dolcissima madre, e mi pentissi, diciamo, devo pentirmi nel modo concreto, vero, devo mostrare di essere pentito. Guardate che questo è un tempo di grande confusione, state attenti, è un tempo di grande confusione, perché si parla molto della misericordia, ma sta misericordia va spiegata, e si corre il grosso rischio che, credendo che la misericordia sia una concessione di poter fare, di continuare a offendere il Signore, che tanto il Signore è misericordioso e Lui non ci bada a queste cose. Pertanto si correrà anche questo grande rischio, se non verrà spiegato esattamente, che per godere della divina misericordia bisogna pentirsi e dolersi dei propri peccati. Va e non peccare più, perché non ti accada di peggio. Il Signore dice: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta, qui deve cambiare vita e viva. E vive soltanto se cambia vita, non è che vive continuando a voler a vivere, cioè continuando a desiderare la morte. Ecco, bisogna che sia spiegato bene. Oggigiorno non sappiamo neanche, perché con la pubblicità che si fa di questa misericordia spiegata male, tanti credono di essere perdonati anche senza pentirsi, e questo non esiste. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Pensate che tante volte non si sente neanche fare questo atto nella messa, si salta anche questo, non so dove si vuole arrivare, è terribile il momento attuale. Ecco, pensiamo. Ecco, la Maddalena, per esempio, si cita la Maddalena, ma la Maddalena è considerata, Santa Maria Maddalena, la penitente, dopo che Gesù gli ha cacciato 7 demoni che aveva in corpo, però lei, riconoscente, diciamo, il dolore è stato grande, gli ha lavato i piedi con le sue lacrime, gli ha profumato il capo con il profumo, con il vasetto di alabastro, ma poi diciamo che dopo che Gesù è morto e risorto, vero che lei ancora stava ai piedi, dice Rabbunì, vero, gli dice non mi toccare, dice perché non sono ancora salito al Padre mio e al Padre vostro, ecco, e dopo questa vita lei, diciamo così, vedere quanto sono costati i peccati, lei ha avuto la grazia di essere il dono della penitenza, per cui Santa Maria Maddalena penitente, ma lei era sempre vicino alla Madonna, sapete, Santa Maria Maddalena, e la Madonna, che è insuperabile nelle penitenze, perché chi ha patito più della Madonna, la regina dei martiri, per cui avete visto che scuola ha avuto, però si è convertita, si è fatta santa. Ora, qui c'è la gente che pensa, no, che senza convertirsi uno se ne va in paradiso lo stesso, no? È impossibile, sarebbe un atto di ingiustizia, e prima di tutto c'è la verità. Cioè, questo è importante che si sappia, perché tutti pensiamo, sopra di tutto c'è la carità. Non c'è carità se non c'è verità, per cui prima della carità viene la verità, che non ci può essere carità nella menzogna. E voi pensate, lo dico perché non andate a caricare di responsabilità anche i confessori se non avete intenzione di cambiare vita. Santa Veronica Giuliani, vero, che è stata mandata dalla Madonna, vero, dice vai all'inferno, ascolta, scrivi tutto quello che vedi, tutto quello che senti, no? Una grande mistica cappuccina, stigmatizzata, e dice che nel quarto livello più basso dell'inferno ci sono i confessori che hanno ingannato i propri penitenti. Capite? Per cui a me vengono i brividi al pensiero che in questa confusione noi rischiamo, per quelli che non hanno capito bene cosa significa pentirsi e cambiare vita, ecco, Padre Pio che ci è stato donato da Dio, parliamo sempre di Padre Pio, Padre Pio dice io quando confesso, c'ho davanti Gesù e la Madonna che guardano il penitente, quando caccio uno è perché vedo che non è pentito. Quindi torna quando sarai pentito, gli diceva, torna quando sarai pentito. Allora non gli dava manco la soluzione. Oggi si vorrebbe dare la soluzione anche a quelli che non sono pentiti, ma capite? Allora, Padre Pio, o non è santo lui, o sono santi quelli che propongono gli errori. Stiamo attenti, ecco, non provochiamo mali anche ai nostri fratelli, e soprattutto andando a confessarci bisogna che siamo veramente, chiedere il dono del pentimento e del dolore, che non andiamo a caricare anche di responsabilità coloro che ci danno la soluzione anche quando non la possono dare, perché non c'è il pentimento e non c'è il dolore dei propri peccati. Ebbene Anna, io credo che siamo arrivati verso la fine, diciamo, forse siamo anche un po' in anticipo, ma direi che ce n'è abbastanza da meditare, non serve che prolunghiamo ancora con altre parole, perché queste le cose, la verità, sono parole di fuoco, che chi non le accetta, poi che cosa succede? Che andrà veramente nel fuoco, ma nel fuoco eterno. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Non dimentichiamo. Pensate che il Signore ha mandato la regina dei profeti e non gli abbiamo neanche dato retta. Che abbiamo condannato a morte anche, diciamo in un certo senso, la regina dei profeti, perché di quello che ci ha detto non abbiamo fatto nulla. Abbiamo fatto molto meno, oppure non abbiamo dato retta in pieno, per cui abbiamo creduto e non creduto, e tu, diciamo, non devi ammazzare uno, condanni a morte quando non gli credi anche, no? Se fai di colui che è verità, ne fai un bugiardo, lo condanni alla morte perché non gli credi. Bene, allora salutiamo tutti cari ascoltatori. E cosa dobbiamo dire? Preghiamo gli uni per gli altri, certo. E lamentiamoci di meno, vero, di quel che abbiamo, e ringraziamo di più anche di ciò che dobbiamo patire, perché se siamo consapevoli che stiamo troppo bene per quel che meritiamo, non abbiamo neanche il diritto di lamentarci, E con tutti i guai che abbiamo combinato, abbiamo portato il mondo allo sfacelo, dobbiamo sentire ognuno la propria responsabilità. Come diceva Santa Teresa d'Avila, questo è molto salutare, vanno a dire a Santa Teresa che c'è un prete che dà cattivo esempio, che dà scandalo. E Santa Teresa ha detto, il mondo ha detto, è colpa mia, perché se io fossi più santa, lui non sarebbe conciato come lo è. Per cui, se il mondo è conciato così, dobbiamo dire è colpa nostra, no? Non è colpa di Hitler o di Stalin, no? È colpa nostra, perché se non smetterete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa ne inizierà una di peggiore. Questa è la spiegazione logica delle cose. Bene, allora, Ave Maria, santa giornata da tutti, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.